Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, un'altra puntata inizia oggi sulle onde di Radio Città Futura, ma non solo, perché sappiamo bene che ci sono molte radio contubernali che ci ritrasmettono. Tra le tante radio abbiamo una radio bolognese, Ciao Radio, che trasmette da Bologna, ma anche lei sul web. E proprio un suo ascoltatore, lo chiamiamo Francesco, ma Francesco è un nome di fantasia, ci scrive dalle Isole Tremiti.
Sì, è una storia particolare perché Francesco, cosiddetto Francesco, vive alle Tremiti ed era il guardiano della villa di Lucio Dalla, la villa che si trovava in via Domenico Sputo.
Nome di fantasia,
anche sappiamo. Quello è un nome di fantasia, ma che più volte il maestro Dalla ha utilizzato nelle sue canzoni.
E per sé.
E anche per sé, e si trova, sì è vero, soprattutto per sé, e si trova proprio di fronte alla villa, alla Cala Matano, nella splendida Cala Matano, che poi in qualche modo ha dato anche il nome all'album Luna Matana.
Com'è profondo il mare, che poi ascolteremo.
Com'è profondo il mare, la canzone pilota di questo album, che lui ha scritto proprio alle Tremiti, ecco, quindi Francesco...
La paura, dice, stanno vendendo anche questa.
E Francesco ci sottolinea questo problema.
Facciamo un museo, cerchiamo di fare qualcosa per salvare la memoria. Tra l'altro lì sono stati ospiti tantissimi cantautori, musicisti, perché c'è anche uno studio di registrazione dentro la villa.
Beh, perché lui realizzò lo studio nella villa, questa che era una villa, e poi lui comprò da un avvocato, una villa splendida. Questo possiamo immaginarlo, con un balcone veranda molto spazioso, dove effettivamente era diventato un po' un cenacolo dei musicisti, andavano tutti i suoi grandi amici, era un passaggio obbligato alle Tremiti da Lucio Dalla. È veramente un peccato.
Ricordiamo come descriveva le isole Tremiti Mario Prats.
Le Tremiti formano un piccolo arcipelago, un mondo a sé, fino a ieri dimenticato nella sua solitudine, e oggi invece, appunto per questo, forse anche troppo desacrate.
E abbiamo con noi in ascolto da Udine una figlia, una nipote delle Puglie, non so se proprio da Foggia, ma insomma dalla Puglia, abbiamo Luana De Francisco. Come stai, Luana?
Ciao, sto benissimo, dal Salento.
Dal Salento, terra di musica, mamma mia che meraviglia, che meraviglia. E tu ormai approdata, hai sposato un calabrese, vivete a Udine, cosa succede? Qualcosa di terribile, anche lì è arrivata la mafia.
Ebbene sì, ma c'è arrivata, ma non è che ci sia arrivata oggi, c'è arrivata già tanti anni fa. E non soltanto a causa dei soggiorni obbligati, attenzione, ci è arrivata proprio perché evidentemente è una terra appetibile, anche il Friuli Venezia Giulia, il nord-est in generale, una terra ricca, lo sappiamo, no? Il ricco nord-est. Ci è arrivata solo che si è fatto finta di non vederla. Ha fatto finta di non vederla sia naturalmente la pubblica amministrazione, sia il cittadino disattento rispetto a certe cose o non avvezzo, no? A riconoscere certi segnali, e anche gli stessi investigatori. Questi investigatori che adesso si trovano in un ritardo investigativo.
Ma non i giornalisti, come te, ricordiamo ai nostri ascoltatori che sei uscita l'anno scorso, se non ricordo male, con Mafia a Nord-Est, corruzione, riciclaggio, disastri ambientali, che hai appunto realizzato insieme a Ugo Dinello e a Giampiero Rossi. Per i tipi della Rizzoli Burr, 334 pagine, 14 euro 4 centesimi a pagina. La tua inchiesta in particolare su che cosa si è concentrata?
Allora, il presupposto è semplicissimo. Noi abbiamo abbiamo preso i fatti e li abbiamo messi uno dietro l'altro, no? Abbiamo raccontato casi giudiziari, alcuni sono anche in corso ancora, e situazioni, cioè diciamo che abbiamo fatto anche inferenze, perché premettiamolo subito, non sempre non ci dobbiamo basare soltanto sulla verità giudiziaria, c'è anche tutto quello che ci sta attorno e che non è mai approdato né in una procura né tantomeno in un tribunale. E ci siamo guardati attorno, abbiamo detto, scusa, ma quello che è successo anni fa in Lombardia, la colonizzazione della Lombardia soprattutto da parte dell''Ndrangheta, quello che è successo in Piemonte, quello che abbiamo visto scoppiare adesso, l'anno scorso in Emilia-Romagna, è qualcosa di insospettabile, no? Questi tentacoli della piovra che si allungano e che fanno affari al nord. E noi, e dalle nostre parti, non è mai successo niente. Ci siamo interrogati, abbiamo da cominciato a scavare, come fa il giornalista, e abbiamo raccolto cose, fatti con una enorme difficoltà, determinata dal fatto che molti non hanno voglia neanche di parlare di queste cose.
Beh, certo,
molti
Luana,
non le sanno.
Questo lo immagino, perché ci sarà molto riserbo. Ma per esempio volevo chiederti, in questa inchiesta, in questo viaggio inchiesta che avete fatto, le banche le avete analizzate? Come è uscito fuori il ruolo delle banche, che peraltro hanno anche subito un tracollo?
Sì, le banche su da noi adesso ultimamente hanno subito un tracollo, parliamo per esempio della Vicenza che sta qui nel vicino Veneto, d'accordo, le banche sono rientrate marginalmente, perché vuoi o non vuoi i soldi da qualche parte dovevano essere depositati, da qualche parte dovevano essere prelevati o prestati. E faccio qualche esempio.
Morrupino anche si parlava di questo qualche tempo fa, della cooperativa, banca cooperativa di Morrupino, ma insomma poi salvata, sì. Sembra, no?
Trieste, sì. C'è tutta una moria ultimamente di banche, di istituti di credito, poi piccoli più o meno grandi.
La
no?
Banca del Friuli, ma... che è stata comprata proprio da Vicenza, ma insomma... Via.
Esattamente, sì, qui anche per andiamo indietro nel tempo e adesso stanno pagando un po' lo scotto.
Invece quando parlate di disastri ambientali ti riferisci... ad avvenimenti che magari ci è capitato anche di leggere sui giornali.
Per la terra dei fuochi, per dire, in Campania.
Ecco, guarda, ecco, non so se l'avete letto proprio, comunque il discorso della terra dei fuochi l'abbiamo affrontato, ma perché l'ha affrontato in particolare il collega che si è occupato della parte veneta, Ugo Dinello, perché noi abbiamo corso, e quindi anche in Friuli Venezia Giulia, abbiamo corso un rischio grandissimo, cioè quello di diventare la seconda terra dei fuochi, la terra dei fuochi del nord. Perché? Perché c'è un certo, l'avrete sentito, l'avrete letto e sentito nominare, il famoso avvocato chianese, che è un po' l'inventore delle ecomafie, che è stato l'inventore delle ecomafie, quello per intenderci delle cassette radioattive provenienti dalla Germania e poi sotterrate appunto giù nel Casertano. A un certo punto guarda con interesse al Veneto qualche anno fa e trova un signore, un tale Caccaro, che ha un'azienda di trituratori che sta evolvendo verso i rifiuti speciali. Entra in affare con lui e prepara lo sbarco in Veneto. Perché dico che l'abbiamo poi, è stato un rischio? Perché poi la grande fortuna è che la DIA di Napoli, la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, se ne sia accorta, credo, da intercettazioni, e lo abbia poi segnalato ai colleghi di Padova, e quindi la cosa è sfumata, il piano è sfumato.
E meno male, però, che è sfumato. Sì. Luana, ci salutiamo, abbiamo pochi minuti, però speriamo di sentirci poi in un altro momento e approfondire ancora questi argomenti. Ricordiamo. Grazie. La tua inchiesta scritta con Ugo Dinello e Giampiero Rossi, Mafia Nord-Est, corruzione, riciclaggio, disastri ambientali, per Rizzoli Burr, 334 pagine, 14 euro.
4 centesimi a pagina. Ciao Luana, alla prossima.
Grazie mille, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al professor Massimo Aquilani, il nostro esperto cinofilo, arbitro internazionale di razze canine, ma in questo momento anche cardiologo. E su questo argomento, che tocca in particolare noi maschietti, ma da qualche tempo soprattutto le persone stressate in genere, quindi anche molte donne.
È vero, molte donne, ma...
Che cosa succede con i cani infartuati?
Non capita ai cani, invece...
Ma innanzitutto gli studi sono inferiori, numericamente parlando, a quelli fatti nell'uomo, ovviamente. Comunque esiste nel cane la morte improvvisa e normalmente si dice ha avuto un infarto. Questo non è vero, nel senso che nel cane la possibilità di instaurarsi una situazione infartuale è molto rara, mentre invece sono presenti delle aritmie, cioè delle variazioni della frequenza in velocità o in tipo di aritmia, che possono essere causa di morte. D'altra parte, anche nell'anziano umano, una volta si diceva è morto per un colpo,
morte naturale,
si intendeva poi per colpo un infarto, mentre invece può essere motivato da tante tante altre cose. Mentre invece, e questo viene avvalorato da uno studio che io indirettamente ho seguito ai primordi della mia carriera di medico, quando a Palo Alto venivano effettuati esperimenti
California.
al confine col Messico, quando praticamente venivano eseguite delle sperimentazioni con la legatura delle arterie per la provocazione di un infarto, nel senso che altrimenti anche con diete particolari o con l'aumento di alcuni parametri l'infarto non si sarebbe verificato. E quindi questa è una cosa che va sfatata. Ora, l'ipotesi che muoiano più maschi che femmine, chiaramente nel cane non esiste una statistica di questo tipo. Noi saremmo ben contenti se anche fra gli animali succedesse quello che succede nel mondo umano.
Ma sono stressati anche loro, eh? In qualche modo assorbono lo stress dei loro padroni.
Diciamo che nel cane esiste lo stress, però
ma perché?
Non è
che
così.
Cosa determina lo stress in un cane?
Lo stress in un cane può essere la mancanza del padrone, la mancanza del cibo, rumori ai quali loro non sono abituati.
I fuochi d'artificio, per esempio.
Esattamente. Quindi,
per cui i cani, parlavamo tempo fa, insomma, mi ricordo col professore in altre puntate, dei cosiddetti cani da branco abbandonati dai padroni, che poi ritirano fuori quelle caratteristiche anche di, non voglio dire di cattiveria, perché lei diceva il cane non è così. Quindi quel tipo di cani sarebbero più stressati del cane da salotto?
Il cane che si stressa con facilità, no, non è tanto la posizione che ha il cane accanto all'uomo quanto la propria costituzione. Cioè, ci sono dei cani che nascono potenzialmente stressati e poi lo diventano se si trovano in determinati...
Non ci sono delle razze più stressate invece di altre? No.
Sembrerebbe, però. Alcuni cani dice, ma quello è stenco.
Ma no.
Certo,
dai,
il cane di un contadino che fa la sua vita libera e che sente solo il rumore delle campane o altre cose ha
sereno.
Meno possibilità a essere stressato che non
e quello
che vive.
E campa di più, anche caso strano. Vive una vita più lunga. Va bene, professor Aquilani, la ringraziamo ancora tantissimo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata per incontrare Gisela Martorelli, una nostra amica svizzera che si occupa da qualche tempo di classificare in qualche modo il linguaggio, le persone,
no,
degli animali.
Lei ha scritto una cosa che ha un valore internazionale, cioè un vocabolario
sulle
di
terminologie
ad uso fondamentalmente dei giudici stranieri, è stato venduto molto all'estero, eccetera, e praticamente lo stesso termine ripetuto in sette lingue.
Un po' come la musica, come la danza, che ha queste
come un normale vocabolario,
un glossario,
solo che ha la traduzione del termine in sette lingue.
E adesso arrivederci al professore e alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e continuiamo a parlare di Nord-Est e di quello che succede nel campo della finanza e della, possiamo dire, brutta abitudine a fare con i soldi altrui speculazioni un po' troppo rischiose, che ha portato diversi istituti di credito ad avere una situazione debitoria molto grave, soprattutto nei confronti dei propri azionisti, ai quali avevano garantito delle rendite importanti e invece i loro capitali si sono visti praticamente perdere qualsiasi tipo di valore. Se una cosa valeva 1000, oggi vale 1. Parliamo con Maurizio Crema, giornalista e scrittore di vari libri e articoli per varie testate di quel nord-est famoso, che da Venezia ci parla di banche rotte, i giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. Parliamo di Nuova Dimensione, la casa editrice di Ediciclo dedicata a questo tipo di argomenti, per la collana Dossier, 126 pagine, 13 euro, 7 centesimi a pagina. Maurizio, dici qualcosa di più di questa inchiesta.
Intanto buongiorno a te, buongiorno agli...
Ben trovato, Maurizio.
Ecco, l'inchiesta è un libro che è partito dall'idea di fondo di raccontare un Nord-Est, la crisi del Nord-Est, e l'ho cercato di raccontare attraverso la crisi delle due banche più importanti del territorio, delle banche popolari che da decenni, da un secolo e mezzo per esempio nel caso di Popolare Vicenza, erano attive in questa regione. Sono banche che negli anni sono diventate banche di carattere nazionale, estese in tutta Italia, per esempio appunto la Popolare di Vicenza controlla in Sicilia Banca Nuova, per esempio Veneto Banca, che ha sede principale nel Trevigiano, in Puglia controlla Banca Apulia. Sono istituti che sono cresciuti tantissimi e che adesso sono in una crisi nerissima.
A proposito di questo, perché questa crisi di cui tu parli è quella che poi parte dalla crisi mondiale che ricordiamo qualche anno fa e che come un effetto domino si è dilagata in tutto il mondo, in tutta Europa e quindi in Italia. Però la novità in queste banche del Nord-Est è che qui entra in crisi proprio un modello produttivo e sociale che viveva di fiducia, quindi c'è un aspetto in più rispetto alla crisi bancaria in generale.
Sì, era la fiducia che diceva al pensionato del paesino, del trevigiano o del vicentino, come del paesino di mezzo nord-est, di affidare tutti i propri risparmi, e stiamo parlando anche di cifre consistenti, di 100.000, 200.000 euro, a un unico istituto comprando azioni di Popolare Vicenza o di Veneto Banca. Titoli che non erano possibile vendere, non era possibile vendere tranquillamente perché non c'era un mercato, non sono quotati in borsa, le contrattazioni erano fatte tra di loro, e titoli che non avevano neanche la certezza di non essere rischiosi. Eppure questi presidenti, questi capi di queste banche, sto parlando nello specifico di Gianni Zonin per Popolare Vicenza e Vincenzo Consoli per Veneto Banca, dicevano in giro: non preoccupatevi, questi titoli, queste azioni non sono a rischio proprio perché non sono quotate in borsa. Noi tuteleremo sempre il vostro capitale e vi daremo anche un rendimento grazie ai dividendi e all'aumento del valore delle azioni. Aumento del valore delle azioni che veniva deciso dalle banche stesse. Con l'arrivo della BCE, questo gioco che era fatto di specchi, questa sorta di affascinazione collettiva è saltata, perché la BCE ha detto: ma come? Siete voi che vi definite il valore delle vostre azioni, e su che base lo definite? In più la BCE ha scoperto che una parte del capitale di queste banche era finanziata dalla banca stessa. Per 1 miliardo e più la Banca Popolare di Vicenza finanziava i propri azionisti nell'acquisto delle proprie azioni. Quindi non era capitale, diciamo così, di sicurezza, non era un mattoni o fondamenta solide, ma era fatto da una partita di giro. Questi li chiamavano finanziamenti baciati: io ti do i soldi, tu mi compri le azioni e dopo mi ritorni i soldi. E questo era fatto di fiducia, ma era anche una partita di giro che non è che era molto trasparente, e quando avevi queste basi così poco solide rischiavi sempre di finire in un circolo vizioso di debiti contro debiti.
Certo, sei stato chiarissimo, Maurizio. No, ti domando invece, abbiamo pochi minuti in chiusura, come entra in questa vicenda a questo punto la banca IMI?
La banca IMI entra per esempio come grande garante dell'aumento di capitale che si sta per definire adesso di Veneto Banca. Sono i primi a garantire questo 1 miliardo che dovrà arrivare dal mercato, da altri azionisti, da investitori istituzionali, per far sì che le solide fondamenta di Veneto Banca siano riassestate. Senza questo 1 miliardo Veneto Banca non può continuare a operare e rischia i bail-in, un problema che poi è arrivato e anche ha sfiorato Popolare Vicenza. Banca IMI è il primo garante di questo aumento di capitale.
E Atlantis invece, scusami Maurizio, Atlantis.
Atlante è arrivato adesso, costruito dalle banche, dalla Cassa Depositi e Prestiti, su indicazione del governo.
Quindi l'aiuto di Stato, perché se Cassa Depositi e Prestiti si configura l'aiuto di Stato, giusto?
Sì, Cassa Depositi e Prestiti è in una posizione di minoranza, quindi l'aiuto di Stato non ci sarà, almeno dal punto di vista delle regole, però di fatto è un'operazione di Stato che è stata attuata e costruita per salvare due banche, per togliere le castagne dal fuoco a Unicredit, che era il grande garante di Popolare Vicenza, e toglie le castagne dal fuoco a Banca IMI, cioè al gruppo San Paolo
Banca Intesa.
Intesa, che era il grande garante dell'aumento di capitale da 1 miliardo di Veneto Banca. Quindi diciamo così, poi serviranno anche per portare a termine altri tipi di operazioni di salvataggio, cassa di Rimini, servirà anche a un'altra operazione fondamentale, il fondo Atlante, ed è quella delle sofferenze. Adesso la speculazione internazionale aveva valutato le sofferenze, cioè i crediti bloccati che non tornavano più indietro alle banche, pochissimo, malgrado garanzie che c'erano, venivano valutati al 18% del loro valore iniziale. Questa è una speculazione perché ovviamente i mercati internazionali, i grandi finanziatori, i finanzieri internazionali non è che guardano in faccia nessuno, dicono tu hai bisogno di soldi, allora io ti valuto queste sofferenze pochissimo, un quinto del loro valore reale. Atlante servirà a far valutare queste sofferenze un po' di più, il 25, il 30%, e questo significa che in teoria c'è un alleviamento, i bilanci vengono alleviati, insomma, c'è un alleggerimento del peso delle perdite sui bilanci delle due banche, delle banche in generale italiane, che sono gravate da 200 miliardi di sofferenze lorde, 80 miliardi di sofferenze nette. Sono
allora
peso,
ringraziamo Maurizio Crema, sei stato molto chiaro e preciso. Per chi vuole capirne di più si può documentare sul suo saggio Banche Rotte, i giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza, e collana dossier della Nuova Dimensione. Ci salutiamo, grazie. Qui e speriamo di risentirci presto
con qualche notizia più rosea, grazie. Però
ma sicuramente io sono convinto che questi istituti hanno un futuro davanti, soprattutto Veneto Banca potrà operare anche da sola.
Grazie ancora,
arrivederci, a presto.
Gli indispensabili di oggi a cura di Giovanni Pacchiano, i libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, il nostro critico d'eccezione e scrittore da Milano. Con Mia madre e altre catastrofi oggi ci fa divertire per questo libro uscito per i tipi dell'Inaudi, firmato da uno dei tanti abate che firmano libri in Italia, in questo caso Francesco. Sono 16 euro per 156 pagine, 10 centesimi a pagina.
Ben trovato Giovanni, allora parlaci di questo libro che insomma ha un titolo un po' irriverente francamente, però anche buffo, parlacene di più.
È un titolo forse più da film americano che da libro, però è un libro molto molto divertente.
Intanto alla Woody Allen potrei dire, no? Come il grande Woody.
Direi proprio la Woody Allen, e dico anche che dei vari abate scrittori Francesco è il più interessante. È un cagliaritano, fa il giornalista in un quotidiano di Cagliari, ha una cinquantina di anni e ha al suo attivo parecchi altri libri molto buoni, tra cui il migliore forse è Mi fido di te con Massimo Carlotto, in cui parla delle sofisticazioni alimentari, ma sempre in questa sua maniera molto buffa, no? Questo libro nasce da un episodio reale, racconta Batten nei ringraziamenti. Al Festival di Mantova era insieme a Paolo Repretti dell'Inaudi e a un certo punto arriva una telefonata della mamma di Abate. Repretti la sente, capisce il tono della telefonata e dice ma perché non fai un libro? Perché questa mamma è una mamma tutta speciale, di lei il figlio dice che è stata allevata in una gabbia di tigri e ne è uscita dopo che se le mangiate tutte.
Ah, divertente, ma quindi è una storia vera, cioè questa mamma esiste realmente?
Ma io... Abate non gliel'ho chiesto per riguardo, ma secondo me è una storia tutta vera, anche perché Abate parla della sua malattia. Abate era fin da piccolo malato di cirrosi epatica e a un certo punto gli hanno trapiantato il fegato. Allora con queste cose è una cosa vera, con queste cose non si scherza, e Abate invece riesce a scherzarci sopra proprio perché non inventa. Racconta una vita piena di episodi anche drammatici, ma sempre con un tono assolutamente leggero, ed è un dialogo a due continuo con la mamma è una che tratta i suoi figli come se avessero sempre 5 anni, prima li pizzicava col pizzicotto con la girata, poi li picchiava col battipanni, poi addirittura quando il figlio ha 21 anni lo picchia con mestolo sporco di marmellata. Ma tu leggi queste cose e ridi e ti diverti perché è un umorismo così sottile, così lieve, che non puoi farne a meno di essere coinvolto. Tra l'altro la mamma è una mamma colta, perché insegnava francese in una scuola media, non è una mamma che non ha istruzione, che mena le mani così tanto per... È un ritratto familiare fatto di tanti piccolissimi sketch che però sono sempre buffi. Per esempio, la mamma preparava i due bambini, a lui e al fratello, sempre pane, margarina e zucchero. Un giorno tornano a casa e dicono che i bambini cattivi hanno rubato la merenda checco e poi l'hanno picchiato. E la mamma dice: ma come l'hanno picchiato? Sì, però l'hanno picchiato dopo averla assaggiata, tanto era cattiva. Allora capisci, magari a raccontarle a voce queste cose fanno meno ridere, ma nel racconto...
Va letto, capisci? Certo, va letto.
Sì, esattamente, è un racconto che fila via leggero e va letto come si legge un piccolo balletto a due fra mamma e figlio, ma come dire, c'è anche il racconto di quando Francesco deve fare l'interferone e di poi quando viene trapiantato. Quando ho letto malato, tra l'altro, la mamma gli porta una bellissima ragazza, lei dice: questa la dovresti conoscere. Lui dice: no, non so chi sia. Lei è una dottoressa, Maria Cagotti, che è quella che quando era piccolo giocava con te al dottore. Insomma, è una cronaca familiare, ma tutta virata su questo scherzo leggero che accompagna la vita del figlio della mamma, presumo per una cinquantina di anni, perché dal libro si capisce che la mamma è ancora viva e vegeta.
Senti, però... Giovanni, invece un'ultima domanda, passando adesso al Salone di Torino, tu ci andrai? Perché invece noi non andremo.
No, non vado, non è perché non mi interessi, ma perché in realtà al Salone non riesci a vedere nessuno, nel senso che tutte le persone che vorresti vedere sono sparpagliate in colloqui di vari tipi. Vai negli stand e ci sono solamente gli addetti alla vendita. Allora, i libri li conosco attraverso la libreria o gli invii degli editori. E cosa ci vado a fare al Salone? A parlare con nulla e nessuno. No, non... queste manifestazioni grosse io cerco...
Poi Giovanni, una cosa che secondo me si misura malamente il successo o meno di questa manifestazione sui numeri, come se una fiera del libro, un festival del libro, un salone del libro come quello di Torino si misurasse in base alle presenze che ci vanno o non ci vanno.
Certo.
In realtà si dovrebbe misurare su altri risultati, sull'attenzione, sulle risultati culturali.
Anche la qualità delle presenze, quindi, più che la quantità.
Ma naturale, allora, premetto però che ho il massimo rispetto per questi tipi di avvenimenti,
kermesse.
Tipi di fiere, però semplicemente non fanno per me.
Diamo qualche numero però, perché abbiamo finalmente i dati della prima edizione e dell'ultima, perché la prima edizione che si fece non nella sede attuale furono 100.000 le persone che andarono, sì, di cui 80.000 i paganti. L'ultima edizione, quella dell'anno scorso, sono state 122.000 e 106.000 paganti. Come dire, possiamo parlare di una crescita non proprio esponenziale, quasi la stessa misura, no?
Certo, certo, ma intervengono poi anche altri fattori, non lo so, perché quelli che vengono da fuori Torino a un certo punto devono ben pur pagarsi. I visitatori, intendo, il viaggio, il pernottamento, tutto costa caro oggi. Prendi il treno per andare a Torino, spendi un mucchio di soldi. Io credo che la gente non sia facilitata oggi a raggiungere queste kermesse. E quando ci vanno poi succede, a me è capitato di andarci 2 anni fa perché l'editore mi aveva chiesto di presentare il mio libro. C'era un sacco di gente e tutto il resto, ma c'è un baccano terribile dovunque a tutte queste presentazioni. Alla fin fine non mi sembra il sistema adatto per dare ai libri un valore culturale che hanno sempre avuto. Cioè, potrebbe essere allo stesso modo la fiera del mobile o la fiera di che so io. Cioè, manca, secondo me, un segno fortemente distintivo di quello che una volta era un valore, cioè la sacralità laica del libro, no? E questo si è perso.
Viva la sacralità del libro e viva Giovanni Pacchiano che ci regala queste sue perle di saggezza. Alla
auguri
prossima
a
puntata.
Tutti. Auguri e ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Pino Roveredo. Il suo ultimo libro per Bompiani, Mastica e Sputa, 186 pagine, 15 euro 8 centesimi a pagina, sta veramente riscuotendo tanti successi, soprattutto di pubblico, ma anche la critica si sta accorgendo di questo fantastico scrittore che possiamo definire una persona che nasce non dalla letteratura ma arriva alla letteratura. In qualche modo la sua vita così intensa, così pregna, così piena di contenuti, travalica la storia e diventa letteratura universale.
Pino, ben trovato. E
grazie,
adesso parliamo di questo libro che a me ha evocato delle immagini pittoriche, devo essere sincera. Mi sono venuti in mente i maestri del puntinismo, perché è come una sequenza di parole che arrivano, che bombardano il lettore.
Quasi prosa d'arte.
Esatto, e che poi invece si sciolgono in una matassa che si intreccia e viene fuori un libro meraviglioso, molto, molto doloroso, molto sofferto.
Quasi un quadro.
Ma a tratti anche molto umoristico, per esempio c'è quel capitolo sull'incontro con Claudio Magris che insomma fa molto sorridere.
Che ne ha detto Claudio, l'ha letto?
Ma sì, non ci vediamo più perché lui è per altri lidi, io per altri lidi. E quando ci incontriamo poi facciamo le nostre chiacchierate in dialetto triestino.
Non si è ipermalosito però di questo ritratto?
No, assolutamente, assolutamente, no, anzi... Lui questo racconto l'aveva letto, gli aveva fatto grande piacere e l'aveva fatto anche ridere, perché poi è stato un episodio da ridere.
Allora parliamo del libro. Sono una serie di racconti che parlano di malattia, di amore, di storie, di ritrovare se stessi, di perdersi. Come è arrivato a scrivere questo Mastica e Sputa? Perché questo titolo?
Ma intanto, senza presunzione, io non le definisco racconti, ma piccoli, minimi romanzi, perché non è detto che un romanzo debba...
Quasi come Centuria di Manganelli, in qualche modo.
Sì,
via.
No, sì, si può essere anche più sintetici. Mastica e Sputa perché io ricordo la mia prima intervista come scrittore nel 96, quando una giornalista voleva a tutti i costi che io mi fossi ispirato a Bukowski, a Baudelaire, queste cose qua, dice, ma lei a chi si è ispirato? Io dissi Fabrizio De André, e questo traballò sulla sedia, ma De André è fonte di ispirazione.
Perché ricordiamolo, Mastica e Sputa è una sua frase.
Io ho visto Nina Volare, questa canzone di André e di Fossati.
Vabbè, infatti c'è in uno dei suoi piccoli romanzi, come giustamente li definisce, c'è una Nina che è molto importante.
Sì, assolutamente. Però Mastica e Sputa perché riguarda la nostra attualità. Stiamo masticando e non siamo più capaci di sputare. Tutto avviene nelle nostre stanze e nelle nostre intimità. Dovremmo avere, sì, un po' di più coraggio di sputare, ma coraggio nel senso anche benefico del termine.
Anche se una volta c'era scritto sugli autobus non sputate per terra.
sì, anche negli ospedali, sì, c'erano le famose sputacchiere, però questo sputa sì è assolutamente metaforico.
È metaforico, vorrebbe essere il contrario di non inghiottire, cioè non abbassare più la testa più di tanto, forse è questo il messaggio.
Assolutamente. Per me che ha vissuto in modo indegno per 20 anni, la dignità è assolutamente essenziale, vitale, e perciò sì, questo sputa è anche per non abbassare la testa e per non perdere.
Maestro, una domanda su Lubiana, che credo che abbiamo a cuore entrambi, che è anche il nostro sindaco, ex sindaco Walter Veltroni, che è un nonno di Lubiana, come lei se ben saprà.
Sì,
quanto è importante Lubiana per Trieste? E per i triestini oggi, non allora, oggi.
Lubiana potrebbe essere uno specchio per quel che riguarda la cultura per noi triestini o per noi italiani. È un mondo culturale straordinario, ma questo è insito da sempre ed è di una bellezza unica Lubiana. Poi dentro ci sono tutti i caratteri, gli umori che spesso si incontrano anche qui a Trieste. Insomma, non siamo così distanti, sia nel senso dei chilometri, ma neanche degli stati d'animo, degli umori. culturalmente siamo abbastanza simili.
Beh, infatti c'è stata sempre poi storicamente un'alternanza, no? L'Italia è molto vicina a chi si sentiva tradito, sì, in un senso o nell'altro.
Ma noi spesso ci chiamano scrittori di frontiera, a me fa un po' irritare questa cosa. Noi non abbiamo mai avuto le frontiere, noi andavamo in Jugoslavia come andare a passare dal salotto alla camera, insomma, era una normale consuetudine.
Sì, e forse sono proprio gli stati che non hanno la frontiera, pur avendola geograficamente, effettivamente è così.
Infatti, e questo è molto bello, molto rappresentativo anche dell'apertura mentale del triestino, no?
Ma assolutamente, Trieste ha un incrocio di culture, religioni, storie, che è una cosa incredibile.
Non hai paraocchi il triestino, via.
No, no, però spesso non se ne accorge il triestino, perché vive in questo mondo che gli è assolutamente normale, e invece è una cosa straordinaria.
Dove la chiesa ortodossa è accanto a quella cristiana, a quella metodista, a quella,
sì,
alla moschea.
Quella ebraica, no? Poi, sì, è una cosa incredibile. Poi qui abbiamo un incrocio di lingue, qui non
alla
siamo
sinagoga.
Sì, nessuno è triestino. C'era una volta un movimento politico che cercava 5 generazioni di triestini, poi 3, poi non... Qua siamo tutti felicemente imbastardati. Io ho la madre slovena e il padre
bene,
giulano.
Bene, anch'io mi sento un po' triestino e mi posso definire un po' come Kennedy, ich bin triestiner.
Bravo, 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 perfetto.
Allora, ricordiamo Mastiche e Sputa di Pino Roveredo, parliamo di 15 euro, quindi un prezzo veramente concorrenziale per un libro splendido, possiamo definirlo anche ben fatto tipograficamente, rilegato con una copertina in tessuto e in cartone, quindi bella bella dura, e per quanto
dove
riguarda...
Piazza Unità.
Esatto, l'immagine di copertina, vediamo una foto d'epoca con ancora il tram che non c'è più, purtroppo, il tram che passava sulle rive e che collegava con la stazione di Campo Marzio, dico bene?
Sì, c'è rimasto un tram, è quello di Opicina.
Sì, ma non questo sulle rive.
No, 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 notoriamente disgraziato, nel senso che ha sempre delle cose che non funzionano, però rimane un monumento per noi triestini, assolutamente.
La rampigata santa che si fa anche
bravo,
lì per
bravo,
morire
sì,
di
sì,
fatica. Ma tutto sì, non sì, lo sveliamo, ma la possiamo richiamare, perché ci piacerebbe averla ancora con noi, il nostro ospite.
Con grande, grande gioia.
E saremo poi felici di averla in studio. Lei verrà a Roma?
Ma sai che io il 20 mi pare che sono a Roma.
Lasciamoci con questo appuntamento con Pino Roveredo, che tornerà a trovarci negli studi di Radio Città Futura.
Lasciate la porta socchiusa, io entro.
Non c'è bisogno, è aperta, è aperta.
Ok, va bene, perfetto.
Allora grazie Pino Roveredo, Mastiche Sputa, a prestissimo.
Un abbraccio, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro fantastico corrispondente dal Piemonte meridionale, da Alessandria, terra di Umberto Eco, che, come dire, i grandi non muoiono mai, anche Umberto Eco non muore mai e continua a parlarci delle sue fantasticherie attraverso i libri che anche sceglie un altro fantastico, appunto, conduttore come Roberto Paravagna. Chi hai scelto oggi di recensire?
Ti ringrazio moltissimo Alberto, vi ringrazio moltissimo Alberto e Flaminia.
Ciao, ciao Roberto.
Ciao, ciao. Dunque, oggi parliamo di fantascienza. Pensavo di dedicare questi minuti insieme a voi, insieme agli amici di Carta Vetrata, a questo tema, peraltro in precedenza non trattato. E vi parlo del libro Parallels, come paralleli, edito da Valle Scrivia, una casa editrice qui a provincia di Alessandria, a Novi Ligure, di Pietro Zunino, questo è il nome dell'autore. Si tratta, entrerei subito a grandi linee, non nello sviluppo totale della trama per lasciare insomma il gusto agli ascoltatori, però a grandi linee una sintesi di questo. Si tratta di una missione segreta, meglio usare segretissima forse, che parte dalla Terra per volontà del governo americano. Questa missione parte per ottenere tutta una serie di informazioni, tutto quello che è possibile sapere, informazioni utili per difendere il pianeta da una minaccia. Quindi in ogni buon libro di fantascienza, insomma, ci deve essere da qualche parte una minaccia nei confronti del nostro pianeta. Quindi si deve difendere il pianeta da questa minaccia. E altri universi paralleli, qui arriviamo subito alla definizione, sono stati già attaccati. In missione c'è questo gruppo di 10 persone, sono 10 uomini anonimi che però sono stati selezionati prima di tutto perché sono particolarmente bravi, ovviamente, nelle competenze tecnologiche, nelle competenze
degli argonauti, dei novelli argonauti, dai.
Li potremmo definire così, sono ovviamente bravissimi e sanno tutto di tutto, altrimenti non avrebbero potuto essere selezionati. E uomini che vengono inviati ovviamente segretamente nei pianeti oramai sconfitti purtroppo da questa minaccia che sta per sconvolgere anche la Terra. Qui il protagonista, qui veniamo al nocciolo, il protagonista viene catapultato negli Stati Uniti del 1939, in pratica come una sorta di viaggio nel tempo. Quindi 1939 si trova lì negli Stati Uniti proprio poco tempo prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E quest'uomo viene in contatto con una serie di personaggi straordinari, scienziati famosissimi come Einstein, come Oppenheimer, come Fermi, personaggi chiave nella scienza futura per allora, cioè siamo nel 39, negli Stati Uniti del 39 ricordo, ai quali si rivolge per convincerli di una minaccia della quale lui è al corrente, quindi questa minaccia dell'invasione. E a questo punto si sviluppano tutta una serie di domande impossibili, ad esempio venendo in contatto con questi scienziati la domanda che esce fuori è come avrebbero fatto o avrebbero potuto fare i padri della bomba, ad esempio, se avessero saputo come la storia sarebbe andata a finire. Perché? Perché quest'uomo catapultato negli Stati Uniti del 39 porta a questi scienziati tutta una serie di oggetti dei nostri tempi, perché la storia inizia nel 2011-2012, quindi macchine fotografiche digitali, computer, e-reader, e-book reader, tablet, chiavette USB. Quindi questa storia di fantascienza si sviluppa intorno a queste chiavi. La chiave di lettura è appunto la reazione di questi scienziati davanti a tutte queste invenzioni che il protagonista del libro mostra loro. E è interessante, qui c'è un aggancio con l'autore che abbiamo incontrato l'altro giorno proprio nell'aperitivo letterario, perché il libro è costellato da tutta una serie di musiche, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, perché ovviamente lui, essendo catapultato nell'America del 39 partendo dal 2011, si porta con sé le musiche che conosce e ovviamente con una chiavetta USB le fa ascoltare.
Quindi in un certo senso ricorda un film, c'era stato Ritorno al Futuro, no? In cui il ragazzo,
esatto.
Ecco, lui ritorna nel passato facendo il presente a tutto quello che poi sarà, ecco, tu parlavi di Fermi, la bomba atomica, chiaramente
sì.
Farà presente un po' tutto questo. Senti, siccome queste convergenze parallele penso che si riferiscano in un certo senso all'ossimoro, no? Il grande ossimoro della letteratura è stato Salinger con I pesci banana, c'è qualcosa che li accomuna oppure non c'entra niente?
Diciamo è un punto di partenza intorno al quale l'autore ha sviluppato questa storia. Secondo me c'è qualcosa che in qualche modo li accomuna.
Roberto, invece lo steampunk, non so se tu ti ricordi, noi avevamo un collaboratore che ci recensiva diversi libri di queste esperienze, chiamiamole di futuro alternativo o passato futuristico, ecco, in qualche modo.
Sì.
Tu recensisci questo libro, ma lo hai letto, lo hai capito, cosa succede nel tuo animo? Ti sei trovato in qualche modo a sentire questa realtà credibile o non è credibile? Perché poi la fantascienza è questo, no? Farci sentire una realtà assolutamente incredibile credibile.
Sì, è abbastanza difficile in effetti riuscire a dare una risposta, perché dando un'occhiata al libro anch'io mi sono posto in effetti queste domande qua. D'altra parte la fantascienza è l'arte di far credere credibile qualcosa di incredibile, e quindi quando ci rifletti sopra diventa molto difficile. Ma io credo che sia un romanzo di fantascienza che definirei abbastanza semplice, nonostante questi canoni di riferimento in apertura che abbiamo fatto, abbastanza anche interessante, che lasciamo forse a quelli che desiderano avvicinarsi per la prima volta ad un romanzo di fantascienza. Forse ci sono alcuni testi di fantascienza un pochino più complicati, nel senso che sviluppano determinati personaggi in maniera maggiore di quanto questi stessi personaggi non siano stati sviluppati in questo Parallels, secondo me.
Ricordiamo allora il prezzo a questo punto del libro, perché l'abbiamo detto all'inizio, ma lo voglio ricordare. Parallels di Pietro Zunino per le edizioni Valle Scrivia, sono 165 pagine a 12,07 euro a pagina. Te la chiusura, Roberto.
Niente, vi auguro una buona lettura e vi auguro anche di riuscire ad immergervi in questo problema degli universi paralleli, che è una teoria che sembra, a detta degli esperti, in questo momento stia andando veramente per la maggiore. Ogni informazione, basta digitare sull'internet universi paralleli per saperne un po' di più.
Grazie allora Roberto.
Grazie a voi.
E a presto, ciao.
A risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata volge al termine e Flaminia ha invitato una sua carissima amica. Parliamo di Paola Cacianti, una giornalista importante che viene dal mondo della RAI, ma anche della carta stampata, vero Paola?
Certamente, ormai è passato tanto tempo, ma amo sempre la carta stampata come amo la radio.
Eccoci, enormemente. Noi siamo la terza sorella, né carta, né televisione, né immagine, ma voce, orecchio diciamo. E in qualche modo abbiamo orecchiato che qualcosa sta cambiando nel mondo della moda e Paola, con un programma che partirà prestissimo al top della moda, darà uno sguardo proprio a cosa sta diventando questo mondo del glamour, del fashion, della moda.
Infatti Paola, ben trovata, e quello che vogliamo sapere è come si sta evolvendo la moda. Intanto ricordiamo che tu sei stata caporedattore dell'Avanti e sei alla RAI dal 91, mi sembra, da parecchi anni, hai molta esperienza e sei autrice di questo programma che va in onda in tarda serata su Rai 1. Adesso è finita la versione invernale, comincerà quella estiva.
Esatto, e poi alla ripresa l'anno prossimo, che sarà sempre serale, poi ti spiego perché va meglio che sia serale, perché c'è un pubblico più adatto a questo tipo di discorso, perché più che un programma di moda abbiamo voluto fare un programma sulla cultura della moda, dove sono finalmente riuscita ad unire le mie due esperienze, top perché cerchiamo naturalmente di avere il massimo che si può trovare in questo mondo della moda, che come tutti i mondi ha il massimo, il minimo,
certo,
insomma.
Infatti top è il nome del programma, non fosse stato chiaro, ma credo di sì. È un programma molto dinamico, molto americano, perché è un programma che alterna anche personaggi, oltretutto avete inserito dei personaggi molto divertenti, c'è cioè Crystal Carrisi,
certo,
molto brava, trainante, e poi il conduttore che è Angelo Mellone, che è un giornalista che ben conosciamo, arriva anche lui dalla carta stampata.
Tra e dalla politica, non
dalla
ci credo
politica
nulla.
Dalla politica da una mattina, con... insomma, un uomo poliedrico.
Certo, certo. Esatto, anche questo mescolare i linguaggi e modernizzarli, velocizzarli, è stato questo, diciamo, l'operazione che è stata fatta quest'anno. L'anno scorso avevamo fatto un programma un pochino più classico, nel senso molti servizi, perché il sottotitolo di top è tutto quanto fa tendenza. Quindi presi da questa mania che fa tendenza adesso in Italia, e soprattutto mangiare, viaggiare, massaggiarci, e ci avevamo messo un po' troppa roba, e allora insomma sì, certo fa tendenza, però invece quest'anno l'abbiamo proprio focalizzato sulla moda, anzi sulla cultura della moda. Ecco perché per esempio ci sono visite nelle città che fanno tendenza, tipo insomma, siamo andati a Tallinn, siamo andati a scoprire Anversa, Berlino, cioè quelle città dove la moda nasce dallo sguardo nella strada, dallo sguardo di un comportamento di una società, non so se più evoluta, comunque quella giovanile soprattutto, diversa.
Tra l'altro adesso mi sembra di aver capito che c'è proprio una tendenza degli stilisti alla street fashion.
Esatto.
Cioè loro si ispirano molto a quello che vedono, quindi è una moda che viene fuori in maniera empirica, direi.
Viene fuori in maniera empirica, ma non viene fuori in maniera casuale, viene fuori dall'osservazione del perché di certe mode. Non è come negli anni Ottanta, per cui se uno si metteva un giobbino nasceva la moda e tutti erano costretti a fare i paninari, e neanche una moda degli anni 70 dove diciamo il vestirsi andava a significare un'appartenenza, no?
È vero, ormai è tutto molto mescolato, però poi la moda è quello che sta bene a ognuno di noi.
Se lo capissero tutti sarebbe
oltre
bellissimo.
Gli schemi della... Vero. Forse sono gli stilisti che dovrebbero capirlo, però dovrebbero in qualche modo imporlo.
Esatto,
ma invece di omologare un po' tutti a degli schemi precisi.
Quali sono gli stilisti che stanno affacciandosi adesso alla scena? Perché io sono molto curioso se i nomi sono ancora gli stessi oppure se dobbiamo guardare altrove.
No, ma l'anagrafe lo impone. perché i grandi stilisti, da Armani che ha 83 anni, prima o poi dovranno andare in pensione.
Ci svelerai qualche nome prima o poi?
Ma certo, come no, per esempio De Vincenzo, Pompilio.
Vedo che i grandi stilisti poi mettono la linea Emporio Armani, Cavalli Junior.
Questo l'hanno sempre fatto perché il desiderio della grande griff è in tutti. Però, visti i prezzi, non tutti sono
la rendono più abbordabile.
Allora, io ti do un Armani che è l'Emporio, che ha naturalmente tessuti diversi, che ha...
Però serve anche a svecchiare lo stilista.
Non è proprio questo. È proprio, diciamo, trasportare lo stile alto in un prezzo più abbordabile. Cioè tu ti metti addosso un Armani, però lo paghi 1.000 invece di pagarlo 5.000.
E arrivi anche magari a una fascia di età più bassa, magari
sì,
si possono avvicinare le teenager.
Ti togli il vizio. Addirittura, diciamo adesso per chiudere, l'alta moda non solo fa questo tipo di ragionamento con le cosiddette seconde linee, che qualcuno per esempio che ha voluto caratterizzarsi come top veramente ha eliminato. Vedi Dolce & Gabbana, vedi Dior, vedi Chanel, mai, più che mai Hermès avrebbero una seconda linea, quello è puro lusso. Ma hanno operato, diciamo, il desiderio di griff in un altro settore che è quello della cosmesi. Allora io con 20-30 euro mi compro Dior sotto forma di rossetto.
E già, insomma, la vanità in qualche modo è appagata. Paola, ci salutiamo adesso, ci ritroviamo però la settimana prossima perché saliamo con te proprio in passerella perché ci devi svelare delle curiosità.
E le firme che qualcuna le dobbiamo ancora conoscere.
Certo, molte ce ne
molto volentieri. E poi li inviteremo perché questi giovani stilisti sono i nuovi autori della moda e
nel
noi, visto
modo
che
più assoluto.
Guardiamo a chi disegna, perché certo. Va ricordato che la moda si fa sulla certo. carta, prima certo. di tutto si fa il figurino, certo. si disegna e poi si taglia, ma molto dopo. Molto dopo.
No, e tanti di questi giovani stanno diciamo rispolverando
delle belle penne,
riunendo al pensare la moda anche al fare bello e ben fatto, come si dice, del Made in Italy, cioè ritorna il grande valore del Made in Italy, che è l'artigianato.
E poi ci sono delle grandi scuole. Allora, alla settimana prossima con Paola Cacianti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa puntata volge al termine, ma prima dei cordiali saluti abbiamo ancora un paio d'ospiti. E il più caro è un commilitone, un correlegionario, possiamo definirlo così, della legione straniera, in quanto poi operante anche in Francia e un po' in tutta Europa. Parliamo dell'amico Costantino D'Orazio, che si occupa di arte, di firme e sta conducendo da qualche settimana un bellissimo ciclo di incontri dedicati alla musica e all'arte alla GNAM, che possiamo definire essere la Galleria Nazionale d'Arte Moderna più importante del nostro paese.
Senza dubbio, salve Flaminia, salve Alberto.
Ben trovato Costantino. Allora adesso intanto ci siamo lasciati prima con Paola Cacianti, con la quale parlavamo delle grandi griff della moda, le grandi firme. Invece con te parliamo forse della più grande firma che la storia dell'arte ha avuto. Parliamo di Michelangelo, Io sono fuoco, autobiografia di un genio per Sperling e Kufler. Allora, intanto so che Michelangelo ha firmato una sola volta.
Quale statua
e perché?
Allora, Michelangelo, come molti altri scultori, non firmava mai, ma proprio all'inizio della sua carriera gli capita di dover firmare un'opera quasi suo malgrado. Si tratta della Pietà, che si trova ancora oggi a San Pietro, che è un po' la prima opera pubblica, chiamiamo così, che lui realizza, e nella quale proprio mette tutto il suo impegno, 2 anni di lavoro veramente molto concentrato. Accade però che quando la espone, non si trovava dove si trova adesso, era in una cappella accanto alla Basilica, si chiamava la Cappella della Madonna della Febbre, poi nel 600 verrà spostata all'interno della Basilica. Accade però che poi una serie di artisti o di critici andavano appunto all'interno della cappella per ammirare quest'opera, che comunque era molto molto apprezzata, e cominciavano a dibattere su chi potesse essere l'artista, perché Michelangelo non era ancora famoso, non lo conosceva nessuno. E allora lui, come dire, gli salta la mosca al naso, assolutamente, come dire, disprezza questo fatto, e allora risale, rimonta sopra la statua quando era già esposta e la firma sulla fascia che si trova proprio sul busto della Madonna.
Quindi sono le opere successive che non essere più firmate.
Nessun'altra è stata firmata. quella è stata firmata per un moto d'orgoglio, diciamo così, e lui scrive proprio Michelangelo Fiorentino Fecit, insomma la fece.
Ma quindi però... è stato consacrato come grande scultore, non gli serviva più a quel punto. Poi c'è un'altra novità interessante in questo libro che lo distacca leggermente dagli altri, e qui tu lo scrivi in prima persona.
Esatto.
Come mai questa scelta narrativa così nuova?
È stata la casa editrice a propormi questo progetto, cioè invece che fare un saggio tout court come ha fatto con gli altri, dedicati a Caravaggio, a Leonardo e a Raffaello, mi ha chiesto di fare una sorta di saggio travestito da romanzo, chiamiamolo così, per cui è una autobiografia. Io vesto i panni di Michelangelo e lo faccio parlare in prima persona. Sono delle memorie che lui, pochi giorni prima di morire, a 89 anni, dona al suo nipote prediletto, al quale tra l'altro poi effettivamente lui nella realtà dona, lascia tutta l'eredità non solo delle opere ma anche delle carte che lui scrive. Ed è proprio il fatto che ci siano tantissime lettere di Michelangelo, sonetti o anche dei registri di conti che lui chiama proprio ricordi, scritti in prima persona, che mi hanno permesso in qualche modo di poter interpretare la sua voce.
Quindi è un dialogo immaginario con questo nipote.
Esatto, esatto.
E c'è molta documentazione, credo, per aver potuto...
Sì, è assolutamente sempre ovviamente un libro come gli altri miei in cui io non invento nessun fatto.
Quanto ci hai messo a scriverlo?
6 mesi di scrittura, ma poi 20 anni di ricerca sostanzialmente, perché insomma Michelangelo è un altro di questi artisti che non si può abbandonare, soprattutto se si è storici dell'arte e soprattutto se lo si è a Roma, insomma uno dei grandi maestri a cui si deve rimanere attaccati, anche perché è un artista di cui comunque continuamente escono fuori nuovi studi, nuove ricerche, nuove attribuzioni. La cosa interessante è che si parla sempre di un Michelangelo scontroso, burbero, misantropo, e invece ho cercato di riscoprire una sua umanità, un suo carattere, non soltanto che poi lo sporta a realizzare dei grandissimi capolavori quasi sempre lavorando da solo, ma anche ad avere delle relazioni intensissime con poche persone, ma con quelle proprio, come dire, ha proprio sviscerato tutto se stesso.
E forse poi con questo nipote c'era anche un rapporto di tenerezza in qualche modo. Chi era questo nipote? Come gli era nipote?
Allora, lui è proprio nipote di primo grado perché è il figlio del suo fratello prediletto, che si chiamava Buonarroto, lui si chiama Leonardo, ma in realtà il rapporto con questo ragazzo è molto complicato durante la vita, perché addirittura Michelangelo lo accusava di non fare altro che aspettare la sua morte e quindi non farsi mai vedere a Roma, perché in realtà o di andare soltanto quando voleva controllare la sua salute. Alla fine però effettivamente è vero che Michelangelo chiede a Leonardo di arrivare a Roma proprio nei giorni in cui sa che sta per finire la sua vita, e chissà se poi questo Leonardo andrà, non si sa, lo lascio un po' come punto interrogativo, perché effettivamente solo alla fine del libro si scopre se questo giovane ragazzo va a trovare suo zio prima che lui possa morire.
Allora lasciamo gli ascoltatori con questo dubbio, noi ci salutiamo qua, ma ci ritroviamo la settimana prossima per
continuare a parlare dei misteri di Leonardo,
di Michelangelo e del nipote Leonardo. Aspettateci.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta Vetrata è finita e come ogni puntata abbiamo Cristiano Draghi da Rovigo a darci anche lui una benedizione, perché noi vogliamo essere benedetti laicamente dal grande sbattezzato. Ciao Cristiano!
Ciao, ciao, senti, guarda, a proposito di cose un po' strane, pensa che sono all'orto didattico di Lusia. Lusia è un paesino del Polesine specializzato in produzione di orticoltura, e l'orto didattico è un posto dove tu vieni con le tue forbici, ti raccogli la roba dell'orto e poi la pesi e paghi 2 euro a quello che hai preso al chilo.
Ma fantastico, ma lo vogliamo pure a Roma!
E c'è un ristorantino tutto vegano dove ti fanno mangiare la centrifuga, le insalate, tutto fatto con le cose dell'orto, tutto vegano, fantastico. Quindi siamo qui che ora immersi fra fragole e insalatine di Lusia.
Noi ce l'avevamo però l'orto dei frati di Santa Croce in Gerusalemme.
Ma hai parlato ora di benedizione, di sbattezzati,
invece torniamo in chiesa,
torniamo al cetriolo, al cetriolo laico.
Ascolta, volevo parlarvi di queste nuove cose di editoria, cioè di questi nuovi modi di fare editoria. Ho trovato questo editore molto carino di Roma, Lantana, che fa questa cosa. Allora, se tu hai un libro che è interessante, saggistica, non sto parlando di romanzi, perché poi i romanzi sono tutto un mondo a parte, per l'editoria per conto è anche un po' pericolosa, lo sappiamo, invece qui saggistica, loro lo pubblicano come, se lo vuoi, lo pubblicano come ebook, naturalmente se gli piace anche a loro, e lo cominciano a vendere come ebook. Tu naturalmente c'hai tutti i tuoi amici, parenti, le cose, ma anche persone magari interessate, e via via l'argomento piace. Se funziona, poi lo fanno diventare anche di carta, quindi fanno il percorso opposto rispetto a chi fa il libro di carta e già che c'è fa anche l'ebook. Qui si parte, perché l'ebook è una cosa più semplice anche da fare, no? A costi molto più bassi, però magari c'è. Oppure fanno raccolta di fondi, fundraising, nel senso che io voglio fare un libro con loro, cerco di prenotare, come si faceva una volta le cartelline di prenotazione, no? Mi prenoto una copia, chiedo ai miei amici, faccio, poi ora con internet, sai, questo tipo di raccolte si fanno benissimo, e ho visto per esempio un saggio sull'Afghanistan, sui problemi della guerra, eccetera, soprattutto il fatto che la guerra è stata
cose anche molto serie, parliamo di
molto serie. Sto parlando di un libro di studio sull'Afghanistan di 600 pagine, che ovviamente non sarebbe mai uscito in altre maniere. Beh, insomma, queste persone sono riuscite a raccogliere 600 prenotazioni di copie, quindi a questo punto il libro esce davvero.
E poi guarda, la stampa viene on demand, in sostanza.
Beh, la stampa, sai, quella è ormai molto varia anche quella, no? Però no, qui parlano proprio di una tiratura vera.
Senti, come si chiama questa agenzia, se qualcuno volesse? No,
questa casa editrice, Lantana.
Ah, Lantana.
Editore. Sì, e si cerca, si trova facilmente su internet.
Ma questa
ovviamente
è soluzione del crowdfunding, oppure finanziamento collettivo, oppure colletta, certo, come si diceva a scuola, per fare il regalo alla maestra. Ma secondo te non toglie un po' troppo la responsabilità all'imprenditore di metterci i propri soldi?
Beh, su questo sono assolutamente convinto. Toglie assolutamente all'imprenditore la responsabilità, ma beh, non è che prima gli editori facessero in maniera molto diversa. Il problema è quando l'editore mi diceva: tu mi devi comprare 300 copie e poi te lo stampo, che altro diavolo faceva se non la stessa cosa? Chiedeva a me di garantire questo. Per fortuna le risorse di internet oggi fanno sì che io possa fare questo attraverso una rete di persone, per esempio interessate, semplicemente, non ho detto solo gli amici e i parenti, no? Però si fa un libro anche con la forza di amici e parenti. Però
ma possiamo dire che è un modo, vorrei usare una parola forse un po' forte, disperato, per far veicolare comunque la cultura a costi molto molto limitati.
Certo, alle volte però così forse qualche testo che altrimenti non avrebbe mai visto la luce e magari vale la pena di stamparlo, arriva da qualche parte, arriva appunto magari semplicemente in ebook, però arriva, lo metti lì. Ecco, io è un'operazione che sto pensando di fare per il mio lavoro sui rifugiati, voglio dire, un lavoro statistico dove ci sono numeri, numeretti, eccetera. Io non credo che venderà migliaia di copie, però qualche decina / forse centinaia la potrebbe anche vendere, chi lo sa.
Chiediamola ai librai, perché purtroppo poi c'è anche questo intermediario tra il lettore e l'editore e l'autore, che è il libraio, perché anche lui in qualche modo si prende una responsabilità nell'acquistare i libri dall'editore, di poi trovarseli sullo scaffale invenduti, no?
Però tu sai che se oggi sei un privato e vuoi portare un tuo libro dal libraio, è molto difficile e quasi impossibile che lui te lo prenda. Se io stampo, come una volta stampavo per conto mio, stampo 300 copie e poi vado dal libraio sotto casa e gli dico me lo prendi, lui mi risponde no, anche perché ora con un editore solo in Italia fra un po' sarà ancora più difficile, perché poi il monopolio si muove non solo poi sulle sigle editoriali, ma sulla distribuzione, chi è che distribuisce il libro, e quindi è chiaro che lì, andando su strutture sempre più monolitiche, diventa poi difficile.
Comunque io credo molto nei corsi e ricorsi, no? Adesso si è creato un grande impero, proprio sembra di tornare ai tempi dell'impero romano. Vedrai che poi tutto questo si disgregherà e si tornerà alla piccola e media editoria, cioè gioco forza andrà così, non ce la potranno fare.
Guarda, io lo spero. D'altra parte sì, si vede i corsi e ricorsi, perché questo è il meccanismo tipico della industria, no? L'industria si condensa, diventa una grande impresa,
diventa troppo, certo.
Poi diventa troppo grande, casca giù e ritornano su e gli imperi, si sa, fanno tutta una brutta fine.
Grazie Cristiano,
e questo lo dico da anarchico,
e ci hai benedetto la serata, il pomeriggio, la mattina, dipende da quando ci ascolteranno, perché sono veramente belle notizie quelle che tu ci hai dato, la speranza di sopravvivere in qualche modo anche attraverso il crowdfunding, gli amici, il collezionista, che poi anche quello è un lettore forte, no? Che compra giusto per avere tutti i libri di una casa editrice, di un autore, di una tipografia. So anche di persone che collezionano tipografie perché lavoravano talmente bene.
Io ho una fila di Adelphi in libreria che è riunita solo per il fatto di essere Adelphi.
Esatto, quindi anche questo è storia comune, è storia amata, è storia che vogliamo che cresca. Alla prossima puntata ringraziamo le nostre radio contubernali dopo aver salutato Cristiano. Ciao.
Ciao Cristiano e ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.